Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Sinfonia numero 101, L'orologio di Haydn all'Auditorium Manzoni di Bologna.
Buongiorno a tutti, questa è a Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io sono Bernardo Lo Sterzo.
Marco Pedrazzi assente perché una volta l'uno non fa male a nessuno, ma per nostra fortuna c'è Bernardo che ci viene sempre puntualmente in soccorso.
È un grande piacere.
Allora, Berni, cos'è che abbiamo appena ascoltato?
Abbiamo appena ascoltato l'introduzione alla Sinfonia 101 di Franz Joseph Haydn.
La carica dei 101 esatto. Di Haydn. In verità sono 104 le sinfonie, un corpus immenso, scritte da Joseph Haydn, di cui 12, le ultime, sono dette sinfonie londinesi, di cui fa parte la 101. Ma perché londinesi?
Perché sono state scritte a Londra, mi viene da pensare.
Esattamente, Watson, ma soprattutto che ci fa Joseph Haydn, compositore austriaco, a Londra?
Fa la pop star.
Ok, in effetti le due tournée che fra il 1791 e il 1795 Haydn conduce a Londra sono uno dei grandi fenomeni di euforia collettiva per un personaggio dell'arte. Haydn era estremamente famoso, però non fu semplice, dovette confrontarsi con una nuova piazza, perché Londra era una piazza diversa rispetto a quella a cui era abituato.
Decisamente sì, Londra era una città in costante espansione, alle porte della grande rivoluzione industriale, contava quasi 1 milione di abitanti, che per l'epoca erano qualcosa di impensabile. E Haydn proveniva da una campagna, fondamentalmente Vienna a quell'epoca era un paesino.
Era una società diversa, parlamentare quella inglese, ancora estremamente feudale quella non solo austriaca.
Certo, era il centro della cultura
però,
europea,
quindi,
senza
insomma,
dubbio.
Insomma, si confronta proprio con un modo di pensare, di vivere anche l'arte diverso, e infatti c'è una ripercussione importante sul suo stile sinfonico.
Assolutamente, noi vediamo che nella sua scrittura c'è proprio un cambio, cioè lui si rapporta ad un nuovo concetto di pubblico, ad un nuovo concetto proprio di concerto in realtà. Già in questa introduzione vediamo che il profilo melodico ci dice qualcosa, perché lo ritroveremo poi in tutto quello che è l'arco del primo movimento. Questa introduzione così scura, così chiusa, così quasi misteriosa, che ha questo profilo ascendente e discendente, ritroviamo lo stesso profilo con un carattere completamente nuovo, ma che però ci è già stato dato dall'introduzione. Questa cosa è molto molto interessante.
E allora ritroviamolo nel primo movimento successivo, il Presto.
Thank you.
Ma quanta energia c'è in questa musica?
Beh, in
è incredibile.
È sempre così, è sempre
è esplosivo. Sì. E questa energia, secondo me, la prendiamo da pochissimi parametri. Il primo, sicuramente, è la forza del ritmo. Il ritmo che non è semplicemente un elemento casuale, ma è una cosa costitutiva dell'idea musicale. E l'altro elemento, secondo me, è quanta economia c'è dei materiali. Cioè, i materiali sono
pochi
usati
ma
in maniera
buoni.
Esatto, pochi ma buoni, essenzialissimi. Noi abbiamo sentito la prima idea musicale, questa scala ascendente. Esatto. L'abbiamo sentita già nell'introduzione dilatata, ma la ritroviamo compatta, essenziale nella prima idea musicale. La seconda idea musicale invece in realtà è uguale alla prima. Ci assomiglia tantissimo,
sua
quasi non c'è distinzione tra le due.
Questo è un aspetto fondamentale ai fini poi della vera e propria sezione di sviluppo. Noi sappiamo, chi ci ascolta ha seguito la puntata sull'ultimo concerto per pianoforte di Mozart, che invito tutti a riprendere, a riascoltare, perché parliamo di forma sonata, che era
una specie di protocollo,
un modo di pensare la musica all'epoca, e c'è proprio questa sezione centrale dove tutti gli stimoli musicali, tutte le idee tematiche messe in gioco venivano smembrate, decapitate,
un macello,
ricombinate, chiaramente a questo punto dimostrando delle prospettive, delle possibilità ulteriori.
Mettendo nuova luce i materiali sonori.
Esatto, quindi cambiando le armonie per essere molto più tecnici. Però ecco, quindi questa sezione cosa fa? Mette in gioco quindi delle tensioni, anche emotive, anche sonore, anche uditive, che chiaramente la presentazione dei materiali non aveva. Ed è quello che adesso ascolteremo, la sezione di sviluppo del Presto. Come da nostra tradizione parliamo delle cose ma non diciamo il perché. Perché parliamo della 101 di Haydn?
Parliamo della 101 perché lunedì 21 febbraio alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni di Bologna Finnegan Downey Dear, giovane direttore britannico, dirigerà l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale proprio in questa sinfonia.
Fra l'altro in curiosissimo accostamento con il concerto per pianoforte di Ravel affidato al pianista Mikhail Pletnev. Ti volevo dire, Haydn è un compositore che sta vivendo una renaissance in tempi recenti, era quasi un compositore da addetti ai lavori, diversamente invece dall'epoca in cui è vissuto.
Che aveva successi.
Esatto. E questo forse è dovuto a una lettura riduttiva fatta in epoca romantica, che gli ha tributato gli onori di essere l'inventore di una miriade di cose, ma in qualche modo come se fosse ignaro, come se fosse un compositore semplice. Ad esempio il concetto di ironia, che è un concetto che gli è legato, una sorta di cliché, è esemplare,
certo,
come questa lettura, perché l'ironia non è soltanto un effetto anche di sorpresa, come indubbiamente ce ne sono nella sua produzione. Sappiamo benissimo del colpo di timpano improvviso, del finale che sembra non finire, del fagotto che scracchia nel mezzo del nulla, ma oltre a questi effetti compiaciuti c'è anche un giocare direttamente con il materiale musicale, quindi delle armonie accostate in maniera inusitata, una grande pausa drammatica improvvisa.
Sì, sicuramente è stato un compositore che ha saputo, che ha avuto gli strumenti per stupire il pubblico, e questo a Londra ancora di più, perché a Londra ha incontrato un pubblico nuovo, delle persone nuove, un mondo nuovo, e per il quale ha dovuto affilare delle armi, tra cui anche l'arma dell'ironia.
Però l'ironia è anche un ennesimo strumento intellettuale per approcciarsi all'arte dei suoni, mi verrebbe da dire. Altra cosa è quella dei nomignoli, ad esempio questa sinfonia è stata soprannominata l'orologio, ma prima di dilungarci ulteriormente, proviamo a capire il perché.
Tempi importanti che ha questa...
A Londra le pendole avevano la tachicardia.
Impazzite completamente.
No, c'è un motivo se abbiamo scelto una registrazione che forse farà sobbalzare chi conosce questo andante.
Sì, decisamente. Perché secondo me era una registrazione che ci ridava l'idea della scrittura. Cioè,
esatto.
Spesso si è avuta, con Haydn soprattutto, per il discorso che facevamo prima, l'idea che la sua musica dovesse sottostare all'idea che si è avuta di lui nel tempo.
Esattamente.
E invece... Secondo noi è completamente sbagliata questa lettura, cioè la lettura giusta è, secondo noi è quella che ridà fedelmente l'idea della scrittura.
Certo, insomma non ci si può adagiare su una fantasia di un nomignolo eccetera, bisogna capire cosa quello che lui ci ha lasciato ci suggerisce all'interpretazione. Allora, Haydn ancora una volta anche in questo andante mette in gioco la sua straordinaria capacità di essere essenziale. E infatti questo tema io non ho remora di dire che è ai limiti della banalità, ma aggiungerei volutamente, è come se facesse parte del gioco tutto ciò, perché è un tema che in realtà dentro di sé ha in potenza tutta una marea di sviluppi e trasfigurazioni. Noi non abbiamo il tempo adesso di sentire cosa succederà più avanti nell'andante, per quello ci sarà il momento straordinario del concerto comodamente seduti in sala. Ma cosa succede? Avremo una sezione super contrastante, vero?
Sì, dove questa pendola diventerà drammatica.
Impazzisce,
quasi.
Sì, veramente la pendola non c'è più lì, caspita. Però poi l'andante conclude, e invece?
E invece non conclude, perché
ecco.
Dopo una pausa si torna in una tonalità completamente strana, cioè mi bemolle maggiore, ed è una tonalità nuova, ed un ambiente musicale completamente nuovo, perché questa pendola si trasforma in una specie di marcia trionfale, completamente variando il contesto musicale.
Quindi l'innocua pendola, ecco che, insomma, si è rotta.
Thank you.
A Londra Haydn ha un'orchestra completamente diversa rispetto a quella che aveva a Vienna, perché si ritrova un'orchestra che sfiora i 60 elementi, mentre a Vienna l'orchestra era più o meno di una ventina di elementi. Questa cosa chiaramente influisce enormemente anche sul suo pensiero musicale, ed è una novità assoluta.
Bisogna dire che Haydn non è mai stato un virtuoso di nessuno strumento, è stato un polistrumentista, cioè aveva un'ampia conoscenza di tanti strumenti musicali, ma non raggiunse mai la capacità esecutiva di un virtuoso quale era Mozart o Beethoven, eccetera.
Certo.
Ma la cosa divertente in qualche modo è che lui ha surrogato questa sua mancanza proprio nella sua enorme sapienza del trattamento orchestrale. L'orchestra diventa lo strumento nelle mani di Haydn, di cui lui era l'immenso virtuoso.
E questa capacità strumentale la ritroviamo sì nei pieni orchestrali, nelle grandi esplosioni come abbiamo sentito finora, ma anche nei momenti in
di
cui questa orchestra, esatto, si assottiglia.
E dove lo stile sinfonico di Haydn assume dei tratti poetici che in verità spesso sono sottovalutati e che invece possiamo cogliere proprio nel cesello e nell'utilizzo particolare. Ad esempio, proprio nel trio che adesso ascolteremo con questa aurea di pastorale.
In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento, che è lunedì 21 febbraio alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni, dove potrete riascoltare questa splendida sinfonia di Haydn.
E proprio lì avrete modo di fare esperienza di cosa significa fare un ascolto con Haydn, che è una esperienza importante di questi tempi, perché vuol dire mettersi assolutamente in gioco. Ascoltare la musica di Haydn è un po' come quando si guarda un film, mi verrebbe da dire, o si ascolta una lettura, perché c'è un tracciato narrativo dietro e c'è quella stessa sensazione di essere perennemente in tensione per capire dove stiamo andando a parare. Quindi è un ascolto che richiede molta attenzione, molta disponibilità da parte nostra, ma al contempo coniuga forse la forma più alta di intelletto con un notevole stato di emotività. Insomma, che cosa vogliamo di più?
Ma nulla, direi che allora ci possiamo salutare con questo ascolto dal quarto movimento di questa sinfonia. Direi che non c'è più nulla da aggiungere.
Ah no, direi proprio di no. Un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.